Buon pomeriggio, mi chiamo Asaf e vorrei raccontare la mia testimonianza. Permettetemi di chiarire subito un punto. So per certo che Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. C'è stato un tempo in cui ho incominciato a pormi delle domande, ho cominciato a pensare a quanto se la passano bene i prepotenti, gli empi, con soldi, soddisfazioni, divertimenti, nessun problema nella vita. E ben presto ho cominciato a desiderare di essere come loro. Ho avuto delle grandi difficoltà a credere a Dio se veramente mi volesse bene. Non riuscivo a capire perché io sto così male, proprio a motivo della mia fede in Dio, e invece gli increduli stanno molto meglio di me. Ho scritto questo salmo in particolare per quelli che hanno dubbi su Dio e la sua provvidenza, per coloro che hanno difficoltà a capire che se stanno attraversando dei momenti difficili, Dio non ci ha abbandonati, Egli è con noi nonostante le difficoltà nella nostra vita. Ecco cosa ho sperimentato. Salmo 73, dal versetto 26 al 28, continua la testimonianza di Asaf dicendo: la mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la mia rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno, poiché ecco, quelli che si allontanano da te periranno. Tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona, ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, Dio mio, il mio rifugio per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue. Certamente questo è un salmo che abbiamo anche diverse volte trattato e vorrei certamente dedicarmi molto di più alla seconda parte di questo salmo, dell'esperienza positiva che ha fatto Asaf invece di toccare la prima parte della sua esperienza dove trova difficoltà e arriva al punto di avere invidia e dei prepotenti, degli increduli. Vorrei pregare. Padre Celeste, vogliamo dirti grazie anche oggi pomeriggio di poter stare qui riuniti e ascoltare la tua parola. Vuoi tu benedirla? Amen. Credo sia di grande aiuto per ognuno di noi leggere che anche un credente che ama Dio con tutto il cuore può trovarsi in una profonda crisi spirituale. Io la chiamerei crisi spirituale perché a un certo punto Asaf viene a trovarsi in difficoltà che non riesce più a capire Dio. E quante volte magari ci troviamo in situazioni dove incominciamo a domandarci e addirittura a domandare Dio stesso perché Dio, no? Perché ora devo attraversare questi momenti? A tal punto magari di avere dubbi su Dio stesso, se veramente Lui è con me. Nessuno di noi ha la garanzia che non si troverà mai anche in una situazione di una crisi spirituale. Non so se l'hai sperimentata, se la stai sperimentando, certamente può succedere che la possiamo sperimentare. E questo può succedere per diversi motivi e quando meno ce lo aspettiamo. Io conosco delle testimonianze, specialmente di crisi spirituali, quando è venuto a mancare, per esempio, il partner tutto a un tratto, oppure magari un incidente tutto a un tratto, i credenti perdono un figlio. Ci troviamo di fronte a delle situazioni non facili. E qui Asaf veniva confrontato ogni giorno a vedere come i prepotenti, come gli increduli, magari forse anche lo insultavano dicendo che cosa ne hai che tu credi in Dio e magari vediamo quanto ti trovi in difficoltà, quando magari loro apparentemente stavano bene. Ma ancora più incoraggiante è leggere, e questa è la seconda parte di questo Salmo, che Dio ha risollevato Asaf. Conosciamo quella frase molto conosciuta di Asaf, quasi inciampassero i miei piedi, no? Cioè vale a dire, sarei quasi caduto ad abbandonare tutto quanto. Ripeto, è incoraggiante leggere come Dio risolleva Asaf al punto che è giunto alla conclusione di voler restare sempre con Dio. Cioè la conclusione di questo Salmo dice: io non desidero altro. Se prima non desiderava altro che essere come gli altri, quelli del mondo, perché stanno bene, tutto un tratto c'è qualcosa che cambia nella sua vita e dice: io non desidero altro che stare con Dio. Nel versetto 22 del Salmo 73 dice: ero insensato, insensato e senza intelligenza, io ero di fronte a te come una bestia. Cioè questa è la testimonianza di Asaf che è arrivato a fare tale esperienza di dire: ero come una bestia davanti a te. Una bestia, vale a dire, è un'espressione che non ha intelletto, non ha la ragione di capire il suo comportamento. La bestia può compiere un comportamento senza rendersene conto. E simile esperienza stava facendo Asaf. Segui i propri istinti, sì. Dio vuole portare ogni persona sempre di nuovo a inginocchiarsi di fronte a lui e ad ammettere la propria colpa, come fece Asaf nella sua esperienza. Dio vuole che se ci allontaniamo da lui e ci rendiamo conto, ce ne accorgiamo, che poi ritorniamo da lui chiedendogli naturalmente perdono. Questo è sempre lo scopo di Dio. E Dio non ci molla, Dio lavora nella nostra vita e a volte passano anche passa molto tempo, però Dio non molla, Dio sa aspettare, Dio sa il momento giusto, Dio permette che facciamo tale esperienza perché alla fine ritorniamo lodando e glorificando Dio come lo fa Asaf. Un'esperienza veramente molto bella, quella di Asaf, che ha nel cuore di dire: lo devo raccontare a tutti, devo questa esperienza la devo raccontare. Versetto 23 dice: ma pure io resto sempre con te, tu m'hai preso per la mano destra. Ed è bello quando noi prendiamo, quando andiamo a passeggiare per la mano destra i nostri figli, almeno io mi ricordo sia di Selenia e di Miriam quando erano piccolini e tenevo una mano, la mia mano destra, però ce l'avevo un po' leggera perché continuamente inciampavano. E poi subito, no, nel momento che stavano per cadere, la mia mano destra li sollevava. Non so se avete fatto questa esperienza. Li alzavo in modo che non cadessero. Esattamente questo fa il nostro Signore. Questo versetto 23 dice: ma pure. Potremmo anche dire: tuttavia, ciò nonostante, non di meno, lo stesso. Sembra un inizio insignificante per un versetto, ma contiene veramente una verità molto profonda. Con queste parole il Salmo 73 arriva alla sua conclusione. Asaf afferma di voler restare con Dio nonostante tutto ciò che ha attraversato. E se voi conoscete bene il Salmo 73, certo che ne stava passando a tal punto che lui era talmente confuso che dice: invanamente ho creduto, invanamente ho creduto. Dopo aver confessato di essere stato amareggiato, insensato, senza intelligenza, riconosce che in realtà Dio non lo aveva mai abbandonato, mai. E questa è una bellissima esperienza che fa capire, anche se stiamo attraversando delle crisi spirituali profonde, Dio non ci ha abbandonato. Cioè il fatto che ora stiamo attraversando momenti difficili non significa che Dio si è allontanato da noi. Anche magari quando i nostri figli passano delle difficoltà. Per caso magari un genitore può dire, sono affari tuoi. Cioè un genitore, anche se in quel momento magari non può fare niente, però non abbandona, è vicino, è pronto, ascolta. Almeno così dovrebbe essere. Il mio tema per questo messaggio è Dio, la rocca del mio cuore. E nel versetto 26 dice, la mia carne e il mio cuore possono venir meno. Possono venir meno. Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Non per un tempo, ma in eterno. Io posso venire meno, posso cadere, però se io cado, c'è sotto una roccia che mi sostiene. E qui vediamo anche quante volte magari in zone sismiche delle case che sono state costruite non avendo un buon fondamento sono crollate. E quante denunce ci sono state in Italia, in certe zone che poi hanno sperimentato, hanno verificato che hanno costruito apparentemente dovevano costruire in una maniera, però hanno tanto risparmiato alle fondamenta e altro, tanto hanno detto chi lo vede, è sottoterra, chi lo vede, no? Però nel momento che queste case sono state messe alla prova si è verificato che sono crollate. Invece altre case che erano fondate, costruite bene, magari hanno subito solamente delle lesioni, non di più. E così è anche la nostra vita. Investire in un buon fondamento è la base della nostra vita spirituale. Io posso cadere, ma la roccia non cade, la roccia è lì e questa roccia mi sostiene. Con le parole, la mia carne e il mio cuore possono venir meno. Non è chiaro se Asaf si riferisce alla debolezza del corpo nella vecchiaia oppure alle conseguenze fisiche di questa depressione che stava attraversando, che lo hanno quasi portato alla disperazione. Io credo che entrambe possono essere possibili, queste due interpretazioni. Chiunque ha già attraversato una depressione sa anche come il corpo ne soffre. Le forze vengono a mancare, la voglia di vivere altrettanto. Chi è giovane non riesce magari a immaginare che cosa significhi sentire il proprio corpo, che un tempo portava magari dappertutto e che era una macchina ad alto rendimento, a poco magari perde le forze. E devo ammettere che anch'io mi rendo conto che a 57 anni certamente il mio corpo ha già iniziato a dare evidenti segni di debolezza, di cedimento, ma a volte anche non solo di forza, ma anche mentale. Quindi non oso pensare a chi magari ha raggiunto i 70 o magari gli 80 anni. Arrivo a una conclusione. Non dobbiamo arrivare a 70-80 anni per imparare a confidare nel Signore, quando le nostre forze ci vengono a mancare. È meglio se lo impariamo già adesso. E non so se altrettanto insieme a questo salmista Asaf puoi dire Dio è la mia rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. succede quello che succede. Ed è importante, specialmente in un periodo come questo, succede quello che succede, io ho costruito la mia vita e metto la mia vita su questa roccia, su questa rocca. Questo è il significato di queste parole. Sarà Dio a sostenere il mio cuore, a darmi forza. E specialmente quando magari arriviamo alla fine della nostra vita, quando sappiamo, ora questa vita la devo lasciare. Quanto è importante in quel momento sapere, uguale, succeda quello che succeda, io mi trovo su questa roccia che mi porta in eterno. Così dice Asaf, in eterno tu resterai la mia rocca, perché è vero, perché è una verità, perché è la realtà. E a volte noi teoreticamente afferriamo questa realtà e questa verità. Veramente Dio è la rocca che mi sostiene, ma non solo su questa terra, ma per tutta l'eredità. E se io queste parole le faccio mie e le credo profondamente, affrontiamo la vita diversamente, credetemi. Anche in un periodo come questo, dove magari possiamo facilmente avere paura di quello che dobbiamo affrontare giorno per giorno. Dio è la nostra rocca, la nostra fortezza, il nostro rifugio, dice Asaf. Dio è il fondamento della nostra vita che non vacillerà mai. E a volte noi stessi ci facciamo un fondamento. E al più tardi questo fondamento, perché è costruito male, e l'unico fondamento che regge è quello di Cristo, allora appena magari una scossa di terremoto, di un problema che ci accoglie, allora barcolliamo. Per rocca, abbiamo il significato, fortezza massiccia, una fortezza massiccia costruita su una cima rocciosa o su un'altura dominante. Non so, almeno nel passato, questa rocca veniva costruita per chi se la poteva permettere, e veniva costruita in altura su una rocca, una roccia grandissima, e diventava una fortezza, e nello stesso momento era anche un rifugio. Cioè vale a dire che i nemici, per raggiungere questa rocca, era quasi impossibile. In molti versetti dell'Antico Testamento Dio è paragonato a una rocca. Per esempio nel Salmo 18, versetto 32, leggiamo: poiché chi è Dio all'infuori del Signore? E chi è rocca all'infuori del nostro Dio? Tu conosci un altro Dio che possa significare per me una rocca, un sostegno, un rifugio? Il Signore, Yahweh, l'Altissimo, l'Onnipotente. E quello è diventato il tuo Dio e il mio Dio, e per giunta anche il nostro Padre Celeste. Nella prima lettera di Samuele, capitolo 2, versetto 2, qui leggiamo: nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te. E qui ripete nuovamente quanto è importante sapere: c'è un solo Dio, e io appartengo a questo solo Dio, e non c'è rocca pari al nostro Dio. La nostra fedeltà può anche venire meno, come nel caso di Asaf. Possiamo cadere nel peccato, purtroppo questo succede. La nostra fede può essere indebolita, e questo succede anche. Ma se stiamo saldi sulla roccia che è Cristo Gesù, non abbiamo nulla da temere, perché è Lui che ci sostiene. E chi ha costruito la casa sulla roccia sono coloro che hanno messo in pratica le mie parole. La tempesta viene, l'alluvione affronta la casa e la casa non cade. Non abbiamo motivo di confidare nelle nostre forze o capacità. né in altre persone o in qualunque altra cosa in questo mondo. Durante questa epidemia nessuno è capace di consolare le nostre anime come lo può fare il Signore. E se voi fate un po' di ricerche e magari leggete anche le testimonianze di alcune persone, certamente in Italia, credenti anche in Italia, che hanno affrontato con un impatto molto più forte questa pandemia, certamente lì c'è molto di più ad avere paura, come magari lo stiamo attraversando qui in Germania. E i tedeschi dicono: wir sind davon mit einem blauen Augen davon gekommen, cioè ce la siamo scansata avendo solamente subito un occhio blu. Però in Italia e in altre nazioni non è stato così, cioè la paura era molto più presente. Però sappiamo che solo il nostro Signore può consolare i nostri cuori. Il suo conforto è incrollabile, come una roccia alta nel mezzo di un mare di tempesta. Non confidare in nessun altro cosa in persona se non all'infuori del Signore. Lui è la tua unica garanzia e certezza, succeda quello che succeda. E Dio è la nostra rocca che mai vacilla. Lui mantiene la sua promessa. Però a questo punto qual è la nostra responsabilità? Il salmista dice: la nostra responsabilità, se vogliamo sperimentare Dio come la nostra roccia, dobbiamo stare uniti a Dio. Dobbiamo stare uniti a Dio. E la prima è di voler veramente con tutto il cuore stare uniti a Dio. Nel versetto 28, la prima parte del versetto 28 del Salmo 73, dice: ma quanto a me, arriva a una conclusione, dice: il mio bene è stare unito a Dio. Invece prima vedeva il suo bene essere come questi prepotenti, increduli, empi. E tutto un tratto cambia e dice: no, io, Signore, perdonami, io ritorno a te e voglio stare con te per l'eternità. Asaf ha sperimentato in prima persona che più stava vicino a Dio, meno era tentato e distratto da tutto ciò che era intorno a lui. La sua lunga sofferenza è iniziata quando a poco si è allontanato da Dio, perché si era concentrato in che cosa? In altro. Si era concentrato a vedere quelle persone e avere invidia. A un certo punto lui non vedeva più il Signore, ma vedeva come gli altri stavano meglio di lui. Allora si era allontanato dal Signore. Capite, a volte non è che coscientemente noi ci allontaniamo dal Signore e diciamo: Signore, ora lasciami un po' in pace. No, ci allontaniamo perché ci dedichiamo ad altro. Ci allontaniamo perché ora non mettiamo il Signore al primo posto, automaticamente lui passa in un secondo posto o magari ancora più indietro. Se guardo indietro nella mia vita, e questo vale sicuramente anche per tutti noi, i momenti migliori della mia vita sono stati quelli in cui ero particolarmente vicino a Dio. E sapete quando sono stato particolarmente vicino a Dio? Nei momenti difficili della mia vita, nei momenti della sofferenza, anche nei momenti di depressione. Interessante, vero? Perché lì ho visto: Signore, dov'è che devo andare? Chi ho su questa terra se non te? E allora è stata un'occasione a dire: Signore, ora completamente, ancora di più, perché sei l'unico che mi può aiutare. Ma lo dobbiamo riconoscere, dobbiamo avere questa fede, perché il Signore non ci abbandona, siamo noi che ci allontaniamo, il Signore non lo fa mai. Sapete perché? Perché sei troppo prezioso, sei troppo caro, gli è costato la vita di suo figlio per acquistarti. Essere uniti a Dio non è però solo un sentimento che va e viene senza che riusciamo a spiegarcelo. Non possiamo dire di essere uniti a Dio solo quando ci sentiamo benedetti e tutto nella nostra vita fila liscio. Lì in particolare diciamo Dio sta benedendo e benedicendo la mia vita. Sì, anche. Ma il Signore benedice e continua a essere con noi anche in momenti difficili. Dire il mio bene è stare unito a Dio non significa che devo aspettare e vedere come va, perché tanto poi Dio interverrà quando ne avrò bisogno. Stare unito a Dio è qualcosa che devo ricercare e praticare attivamente. In Giacomo capitolo 4, versetto 8 leggiamo: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Nello stesso momento, quando ci avviciniamo a Dio, lo dobbiamo anche fare che ci purifichiamo, che chiediamo perdono, che chiediamo: Signore, purificami con il tuo sangue. E quando il Signore vede questo, la sincerità, che io veramente lo sto cercando, voglio avvicinarmi a Lui, Lui si avvicinerà a noi. Avvicinarsi a Dio o stare uniti a Lui non significa altro che ricercare un'intima comunione con Dio, passare tempo con Lui, ricercare la Sua presenza, leggere la Sua parola, lodarlo e adorarlo nella nostra vita e con le nostre voci, e stare lontani dal peccato. Avvicinarsi a Dio. Ora capita ogni volta che uso esempi, le mie figlie devono stare presenti, devono stare. Miriam aveva forse un anno e mezzo, e noi stavamo alla scuola biblica, e purtroppo mia moglie dovette stare, mi sembra, 2 settimane in ospedale. 4 settimane, sono pure. Eh sì, certo, ecco perché. Immaginate, 4 settimane ho dovuto occuparmi di mia figlia Miriam. E quanti è? Un anno e mezzo. Allora ce l'avevo mattina e sera, continuamente era con me. E abbiamo passato molto tempo, cioè mi sono talmente, per via di questa situazione, mi sono molto, cioè io dovevo avvicinarmi a lei, no? Perché era piccolina, no? E si è talmente affezionata in queste 4 settimane, concentrandosi su di me, che quando andavamo all'ospedale a visitare mia moglie, no? Mi ricordo che mia moglie diceva: vieni, vieni a mamma. E lei non ci andava, si allontanava. E questo esempio mi è rimasto sempre impresso, perché dico, è un principio spirituale. Quando tu passi del tempo e dedichi del tempo, e io me ne sto accorgendo anche, per esempio, che mia moglie con la piccolina Noelia passa del tempo, gioca con lei, yeah? E la cerca, una bellissima esperienza che addirittura mia moglie, ve la devo raccontare perché mi ha talmente emozionato, no? Mia moglie prima di andare a lavorare ha detto, e aveva mal di testa, no? Ha detto a Noelia: Noelia, devi fare una preghiera per la nonna, per il mal di testa. Dice, ok, non ha reagito molto. E poi ieri e sono andati a un Bauerhof, no? E tutto un tratto Noelia dice che si è allontanata, è andato a sedersi a un tronco di albero già seccato, si è messa in posizione con le mani così giunte e ha incominciato a pregare per la nonna che, ma tutto un tratto, no? È tutto un tratto. Cioè, con questo voglio dirvi, no? Che è nata una tale relazione tra nipotina e nonna, no? Che un po' sono invidioso, però è colpa mia, perché lei dedica più tempo. È la realtà, lei dedica più tempo, si prende più tempo di giocare con lei, fa i giochi, no? E gli presta più attenzione e ora si vedono anche i risultati. E se noi vogliamo vedere dei risultati con il nostro Padre Celeste, certamente Lui non vuole altro che ci avviciniamo. Sapete, ora scusa, non voglio riferirmi all'esempio, Dio non ha nipoti, ha figli. Non ha nipoti, anche se i nipoti noi li amiamo. Dio, sapete cosa voglio dire con questo? Dio ha direttamente figli, perché vuole creare una così profonda relazione con noi e dobbiamo dedicare del tempo. Per cui se a volte alcune cose non vanno come vanno, è perché, no? Noi non dedichiamo del tempo al Signore. Asaf ha dovuto riconoscere che alla fine non era triste perché i malvagi stavano meglio di lui, ma perché in realtà è stato lui ad allontanarsi da Dio. E proprio allontanarsi da Dio che ci fa stare male. Alla fine scopriamo, alla fine in verità Asaf che cosa stava invidiando? Lui stesso dice ciò che sarà distrutto, ciò che non ha nessun valore. Sapete, il rapporto con Dio è così prezioso e ha un tale valore eterno. Le cose di questo mondo hanno sì valore, ma un valore che non soddisfa, primo, ed è solo per il periodo in cui siamo su questa terra e quando ce l'abbiamo. E a volte ce l'abbiamo e siamo lo stesso scontenti. Capite cosa voglio dire? Io mi rendo conto a volte, no? Magari compro una cosa nuova e mi rendo conto che a volte questa cosa nuova la stai godendo magari a volte per un'ora, due, forse per un giorno, per una settimana. E poi ritorna quel vuoto di dire, e me è ora? Cioè, c'è più il desiderio al pensiero di andarlo a comprare che quando lo compri e ce l'hai presente che non hai la stessa soddisfazione. Incredibile, o no? Io credo che la causa principale delle nostre insoddisfazioni come cristiani è il nostro allontanamento di Dio. Non appena ci allontaniamo da Dio, tutto inizia ad andare storto. E a volte chiediamoci perché alcune cose non vanno come dovrebbero andare. Quando sto unito a Dio, ho la certezza che i miei peccati mi sono perdonati e sento in quel momento veramente di essere un figlio amato di Dio. Ecco perché molte persone sono disposte anche in paesi di persecuzione a morire. E io mi sono chiesto, ma da dove prendono questa forza? Come hanno questa motivazione addirittura di non rinnegare il Signore e andare fino in fondo? Perché solo al pensiero di immaginarlo, noi arriviamo alla conclusione di dire, io non ce la faccio. E perché non ce la facciamo? Forse perché non abbiamo quella unione con il Signore che dovremmo avere. Per stare uniti a Dio dobbiamo anche passare del tempo con Lui. Curare una relazione con una persona comporta lavoro e impegno. E ora vi dico una cosa. Le migliori amicizie, e magari potete anche confermarlo, le migliori amicizie si rompono per mancanza di contatto e cura personale. Non c'è bisogno che ci sia un litigio. Per mancanza di contatto e cura personale. Quando non ho più tempo di telefonare, di curare questo contatto? È vero o no? Io mi accorgo che se Dio diventa solo una tra le tante cose delle quali mi devo occupare durante la giornata, non posso dire di essere veramente unito a Lui. È come nel matrimonio, quando ci accorgiamo che la relazione con nostra moglie non è più così profonda, dobbiamo spesso ammettere che non ci siamo impegnati abbastanza a curarla. Credo che al contrario sia ugualmente. Anche la relazione con Dio non cresce solo passando alcuni momenti che dedichiamo la domenica al culto. In tutto ciò non possiamo riuscire da soli. Non siamo nemmeno fatti per vivere la nostra fede da soli. Se vogliamo stare uniti a Dio, lo dobbiamo fare anche insieme. Abbiamo bisogno di fratelli e sorelle che ci sostengono e ci incoraggiano. Il restare saldi su Dio come nostra rocca ha ancora un altro effetto positivo. E nel Salmo 28, nel Salmo 73, versetto 28, la seconda parte dice: io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio per raccontare, oh Dio, le tue opere. E nella prima metà del Salmo vediamo Asaf, che non aveva nessuna intenzione di raccontare le sue opere con Dio. Era pieno di invidia e amarezze e non aveva certo intenzione di parlare al mondo dei suoi problemi. Ha pensato bene di tenere tutto per sé e di curare quei pensieri negativi. Ma nella seconda parte del Salmo vediamo Asaf aggiungere o raggiungere una conclusione. Lui si rifugia in Dio e Dio gli parla. Rifugiarsi in Dio. Mi ricordo che quando ero bambino, quando dovevo attraversare dei momenti difficili, attraversare momenti di paure, quando magari mio padre me li ha date, avevo creato un posticino, fatto come una specie di caverna, e l'avevo un po' sistemata in un modo di sentirmi protetto. Era diventato il mio rifugio. E questo succede spesso ai bambini, e che magari si creano un posto, o magari a volte quando subiscono le punizioni li vedi sempre che si rifugiano in un posticino dove si sentono più protetti. Non so se conoscete una tale esperienza, se l'avete già fatto. E Asaf fa del Signore un tale posto. Sperimenta che Dio gli parla e Dio lo rende così sicuro, forte. Lui esce dalla crisi spirituale e dice: ora lo devo raccontare a tutti quanti. Che Dio è veramente, in momenti difficili, colui che mi sostiene. E io posso rifugiarmi in Lui e Lui mi fortifica. E ora voglio a chiunque sta passando momenti difficili, momenti di crisi, paure, che veramente Dio c'è. Dio interviene, però lo dobbiamo cercare. Devo andare a Lui. Chi fa esperienza con Dio ha il desiderio di comunicarlo agli altri. Quante volte magari qui davanti permettiamo anche dei momenti di testimonianza di quello che sperimentiamo. E a volte abbiamo sentito delle testimonianze che ci hanno tanto incoraggiato a dire: wow, Dio c'è! Ma Dio c'è ugualmente, anche se ora non faccio esperienza, no? Però Dio vuole che ognuno di noi ci rendiamo conto che c'è. Ma io credo che spesso non vogliamo raccontare ad altri di Gesù Cristo, non perché non sappiamo come farlo, ma perché non siamo veramente convinti che ciò che abbiamo da offrire agli altri sia meglio di quello che gli altri hanno. In verità, quello che aveva Asaf in Dio era molto meglio di quello che avevano gli altri e che lui stava invidiando, capite? Il nostro problema è che a volte desideriamo segretamente essere come la gente del mondo. In fondo, nel mio cuore, a volte diciamo, sarebbe molto meglio essere come gli altri, non avere il pensiero della mala coscienza, di permettermi un po' più di libertà, piuttosto che desiderare che loro diventino come noi. Desideriamo avere ciò che hanno loro, più di quanto desideriamo che essi abbiano ciò che abbiamo noi. Ti rendi conto quanto folle e stupido possa essere un tale pensiero? Ci rendiamo conto di quale sarà il destino di chi avrà vissuto senza Dio? Il salmista dice, poiché ecco, versetto 27, quelli che si allontanano da te periranno, tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona. Ecco che cosa stava invidiando Asaf. Il mondo sta andando in perdizione e noi abbiamo qualcosa da offrire, miei cari, molto da offrire, invece di quello che loro possono offrire a noi. Noi abbiamo qualcosa da offrire. E che abbiamo da offrire? Solamente dobbiamo essere convinti. E io credo che a volte questa convinzione non è quella che dovrebbe essere. Non appena Asaf si rende conto che chi è lontano da Dio subirà la sua condanna e la sua ira eterna, e questo è nella seconda parte del Salmo, non è più per nulla invidioso e finalmente riprende a raccontare le opere di Dio, a cantare e a lodare il Signore. Ora, se noi più ci rendiamo conto la fine che farà questo mondo, meno abbiamo desiderio di imitare questo mondo. E voglio arrivare alla conclusione. Pensa alle persone che vanno a scuola con te, ai tuoi parenti, conoscenti, colleghi di lavoro, ai vicini di casa, agli amici che non conoscono Gesù Cristo. Sei attratto dal loro stile di vita? Desideresti avere ciò che loro hanno? E poi rifletti, dove trascorreranno queste persone l'eternità? Se tu sei convinto, convinta di passare l'eternità con Dio, perché non desiderare che anche questi altrettanto possano insieme a te e a me trascurare l'eternità insieme al Signore? Io credo che evangelizzare, qui il salmista non fa altro della sua convinzione a testimoniare, miei cari, a testimoniare: Dio è la mia rocca, Dio è il mio rifugio, il Signore è la mia fortezza, perché l'ho sperimentato e desidera che anche altri lo sperimentano. Amen.